In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise ad improverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Gesù cominciò a spiegare. È finita una fase della vita di Gesù e ne comincia un'altra. È finita la fase della vita di Gesù al nord della Palestina, e il suo permanere era sulle rive del lago. Anche di notte lì a Cafarno, sulla riva del lago, il rumore delle onde sulla riva era ciò che accompagnava e ritmava il tempo di Gesù. È il momento dell'addio a quelle zone, perché adesso dovranno andare in città. E la città di Gerusalemme è il luogo in cui tutti i profeti sono morti. Gesù quindi cambia il luogo della sua esistenza. Quindi deve salutare le messi e i campi di grano, deve salutare le montagne, deve salutare il luogo, deve salutare una parte della sua vita. Gesù lo fa e lo deve fare, debbo andare, perché è inerente al destino della sua vita, alla scelta fondamentale della sua vita. È così anche nella vita dell'uomo, perché lo devo fare certe cose, perché sei un uomo, oppure perché sei una donna, dove il perché è inerente alla sostanza della vita, all'identità della vita, oppure perché fai così, perché sono sposato. Certo, è molto triste vedere delle persone giunte a una certa età fare il salto mortale per rivivere i giorni della fanciullezza o dell'adolescenza. Momentaneamente fa ridere, però è molto tragico, perché è una persona che non è fedele alla sua realtà. Così anche perché agissi così, perché sono babbo e perché sono mamma. Questo è il punto. Dove il comportamento deriva dalla realtà profonda della persona, dall'essere della persona. L'etica non è il seguire delle regole o delle disposizioni esterne, ma ubbidire alla realtà che sei tu. Pietro si rivolge a Gesù perché sente nelle parole di Gesù che c'è un suono di morte. Verrò ucciso, ma poi risorgerò, ma il primo punto è verrò ucciso. Quando la campana suona per la morte di un amico, suona anche per te. Dietro o in corrispondenza delle parole di Pietro, cioè io non voglio morire, questo è il punto. E questo dà a Pietro la forza veramente fuori regola di farsi maestro di Gesù. Mentre Gesù è colui che porta la fiamma, porta la luce del cammino della vita, Pietro gliela strappa e diventa lui colui che insegna Gesù. Capite questo passaggio? Proprio un rivestimento di intelligenza. E Gesù gli dice, no, vieni di dietro a me. Tu mi sei passato davanti, torna di dietro, perché se tu mi stai davanti mi sei di ostacolo. Mi impedisce di vivere la verità della mia vita. Perché tu non agissi secondo il progetto di Dio, ma quello che istintivamente ti dice il rapporto di amicizia che tu hai con me. Ma il mio modo di agire è secondo un'altra logica. E la logica è quella di affrontare i problemi della vita in base all'identità che io sono. Pietro l'aveva detto poco prima, la pagina precedente. Tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Dio gli ha detto, bene, e io devo agire così. Perché Gesù dovrà entrare in un mondo che è quello, diciamo, organizzato dagli uomini, ogni mondo è così, organizzato dagli uomini potenti e prepotenti. Infatti troverà la cultura dominante, troveranno i responsabili della legge, troveranno i responsabili della tradizione, troveranno i responsabili della vita religiosa. E quando sarà il momento, questa rete si stringe e Gesù verrà schiacciato. Punto. Però Gesù va e affronta questo mondo organizzato dagli uomini peccatori, dove la dominanza dell'uomo peccatore è l'affermazione di sé. L'affermazione di sé al di sopra degli altri, e gli altri sono in funzione di se stesso. Però dice, se uno ha il culto di sé e non spende la propria vita per le altre persone, per le persone a cui vuol bene, che è il modo di spendere la vita bene, questa persona di fatto chiusa in se stessa ha bloccato la vita ed è un cadavere ambulante. E attorno a se stesso semina il clima della morte. Non è uno che gioisce della vita, ma annuncia la vittoria della morte sulla vita. È una persona devastante. Cristo affronta i problemi della vita che lui ha accolto secondo la volontà del Padre e quindi ubbidisce e nello stesso tempo questa vita se l'è scelta lui. Ecco il punto. Passando a noi, ognuno deve prendere su di sé la propria vita. E questo vuol dire vivere secondo le scelte fondamentali che danno l'identità ad una persona. Diceva un autore antico: che gioia incontrare un uomo. Oggi facilmente incontriamo ombra o eco di altre persone. Il fatto che un uomo debba comportarsi da sposato, in quanto è sposato, capisce, questo non significa ubbidire ad una legge morale estranea alla persona, ma significa che la persona rispetta se stesso. Non è un problema di superficie della persona, ma di struttura della persona. Così anche l'amore verso i figli, che sono i tuoi figli, capisci il punto? Sono le persone che si fidano di te, sono delle persone che hanno davanti agli occhi te, che vedono in te il significato della vita, se vale la pena vivere oppure no. Il non c'è futuro che trascorre sul labbro dei giovani, in fondo non è altro che lo specchio di ciò che vedono in noi adulti. Questo è molto serio, perché significa che noi non viviamo la nostra esistenza secondo la verità che siamo. Gesù ci richiama a questo. A portare la croce che ci siamo scelti, la croce che corrisponde all'essere della nostra persona, perché questa è la croce che salva. Questo è il cammino che abbiamo scelto nella nostra libertà e che accogliamo e che dobbiamo accogliere, perché è l'esplicita volontà del Signore, il cammino di santità della nostra vita. Quando vediamo una mamma, una donna che si affatica in casa, si affatica coi figli, quando vediamo un uomo che è fedele al suo lavoro, quell'uomo non sta solo lavorando, sta compiendo il cammino della sua santità. Perché la santità non è parallela alla vita, perché se è parallela alla vita è una cosa in più da buttare via, ma innerva e dà significato, sostanza alla vita, perché Cristo lo ha sperimentato in sé e ce l'ha detto: risorgerò il terzo giorno. Se vogliamo la risurrezione, noi dobbiamo vivere realmente con piena coscienza e piena densità e piena responsabilità la nostra vita, perché questo è il cammino della salvezza. Non pensate che la salvezza sia altrove. O è già qui o non è da nessuna parte. È importante che noi, se vogliamo seguire Gesù Cristo, lui agisse così. Chiediamo a Cristo che ci dia l'intelligenza, la libertà e la forza di seguire il cammino della nostra vita, in modo tale che sappiamo gustare almeno di tanto in tanto la gioia di vivere, altrimenti si afflossa tutto e tutto diventa insignificante, perché è un agire, è un vivere randagio che non porta da nessuna parte. È la negazione della libertà e dell'intelligenza. Questo è il messaggio che Cristo ci dà, e solo con la sua forza e l'azione del suo spirito noi saremo in grado di vivere il nostro quotidiano sotto la luce del suo Vangelo e della presenza di nostro Signore Gesù Cristo.